Buon pomeriggio da Antonio Bolzani e benvenuti alla consulenza odierna. Rilevo, prendo il testimone dalla collega Carlotta Moccetti, quindi mi ascolterete, mi seguirete oggi, domani e dopodomani, venerdì, nelle tre restanti consulenze di questa settimana. Il tema di oggi riguarda le difficoltà con le quali i giovani possono confrontarsi nella scelta di una professione e anche nel conseguente approdo in un mercato del lavoro che spesso, lo dico subito, non può accontentare, per svariati motivi, quelle che sono le speranze, i sogni e le aspirazioni dei ragazzi e delle ragazze, ma anche delle famiglie preoccupate che i loro figli, magari poi su questi figli vanno anche messe tante, troppe pressioni, ebbene, preoccupate che i loro figli possano trovare quello che una volta era il classico posto fisso vicino a casa o comunque, insomma, per quanto riguarda la Svizzera italiana, nella Svizzera italiana. Allora, sarà uno sguardo quello odierno di natura psicologica, emotiva, quindi le emozioni dei giovani. E quindi c'è con noi una psicologa, la psicoterapeuta Mara Foppoli, che saluto.
Buongiorno
Mara Foppoli, psicoterapeuta Gestalt. Poi però diamo un'occhiata anche all'ambito che riguarda la scuola, l'ambito scolastico, l'ambito dell'orientamento soprattutto. L'orientamento che è importante, l'orientamento scolastico e professionale, e anche in questo caso abbiamo in diretta un ospite, che è l'ospite insomma giusto perché è il responsabile, è il capo dell'ufficio dell'orientamento scolastico e professionale, è Massimo Genasci Borgna, l'ospite di oggi collegato al telefono. Buongiorno e benvenuto anche a lei e grazie.
Buongiorno, grazie a voi.
Grazie a lei per partecipare a quella che vuole essere una discussione con voi, ovviamente con i due esperti, ma poi anche con il pubblico, perché ci interessa anche capire un po' come avete vissuto, come state vivendo le scelte formative, scolastiche formative e poi anche professionali dei vostri figli. Le scelte, le speranze, le aspirazioni, insomma, i percorsi soprattutto. Riuscirà mio figlio a fare quello che vuole, quello che sogna? 0848 03 0808 per le vostre telefonate in diretta oppure i vostri messaggi scritti e vocali via WhatsApp allo 076 321 11 13. Allora sì, 076 321 11 13 è il solito numero per i messaggi via WhatsApp. Mara Foppoli, allora, questo tema l'abbiamo discusso ampiamente nei giorni scorsi assieme. L'abbiamo valutato, l'abbiamo approfondito, perlomeno confrontandoci. C'erano delle posizioni anche divergenti fra me e lei. Poi il Mara Foppoli mi ha convinto. Perché? Come è riuscita a convincermi dell'opportunità di parlare di questo aspetto?
Ma diciamo che chiaramente io do il taglio del mio mondo, quindi dal punto di vista un po' clinico, un po' dettato dalla psicoterapia e dai giovani che io incontro. È che a volte, soprattutto adesso, no, che siamo un po' agli sgoccioli dell'anno scolastico, magari ci sono dei cicli che si chiudono, altri che a settembre partiranno, è un po' un periodo sicuramente carico, però sto notando ad esempio che ci sono un po' dei giovani che sembrano un po' non avere più una visione sul futuro. È un po' come se smettono di vedere le possibilità che possono avere davanti a sé, e questo magari disorienta anche i genitori, che non sempre sanno bene come affrontare questo tipo di crisi. E c'è anche una frase che in qualche modo mi risuona da paziente a paziente, che è quella che spesso mi vengono un po' a dire: guardo avanti e non vedo niente. Me lo può dire ad esempio un diciottenne, una diciannovenne che magari sta concludendo la scuola e non sa ancora dove andare. Me lo può dire una ventitreenne che magari ha cambiato due facoltà e ha paura ancora di deludere tutti. Me lo può dire anche un ragazzo che ha lasciato l'apprendistato e ora passa la sua giornata in camera al buio con la porta chiusa. Quindi quello che magari potrebbe essere utile e di cui parlare un po' oggi è un po' che cosa succede anche ai giovani quando smettono un po' di credere nel futuro e soprattutto cosa succede anche agli adulti, che li guardiamo ma forse non li vediamo davvero per quello che sono.
Allora, il tema inevitabilmente ha delle implicazioni di carattere politico, di carattere economico. Sappiamo che la ricerca di un posto di lavoro, di un posto anche di tirocinio, di apprendistato, riguarda anche l'ambito politico, l'ambito economico, quindi ci sono delle oggettive difficoltà, spesso ci sono dei problemi a trovare il posto di lavoro, quindi c'è questo tema. C'è il tema che è un tema grande, grosso, trasversale per molti stati dell'Occidente e ovviamente anche per la Svizzera e soprattutto per il Canton Ticino, l'invecchiamento demografico, la forte e costante denatalità. Quindi è un cantone, Marafoppoli, che sta diventando piuttosto vecchio, l'età media si alza, quindi ci sono sempre più persone anziane e sempre meno giovani. E poi c'è la fuga dai cosiddetti cervelli che vanno via perché, secondo lei?
Qui possono essere davvero molte le ragioni. Da una parte forse quello che vedo un po' che non è che cercano qualcosa, ma cercano forse di diventare qualcuno nel campo che magari hanno scelto. E magari questo campo esce fuori dai percorsi ordinari, tradizionali, di cui gli stessi genitori magari sono stati capaci di scegliere. E dall'altra forse ci sono anche delle contraddizioni. Viviamo in un cantone ricco di bellezze, però ci sono anche un aumento dei giovani che non hanno né occupazione né formazione in IT. E dall'altra parte possiamo dire che ci sono ad esempio un ragazzo su tre che ha da 14 a 19 anni che dichiara di soffrire di disturbi mentali. Quindi ci sono anche dei dati che ci fanno un po' dire come magari ci sia una difficoltà a trovare poi un posto allineato con quello che è anche il percorso di studi.
Bene, stava dicendo Marafoppoli.
Stavo un po' dicendo che quando un giovane un po' smette di vedere il futuro come qualcosa che lo riguarda, si spengono un po' i motori vitali, quello della curiosità, del desiderio, dell'iniziativa. E in terapia magari posso vedere tre reazioni tipiche. Da una parte c'è il ritiro, cioè la chiusura in sé, il tempo che si dilata in uno spazio fatto di videogiochi, isolamento, disconnessione. C'è la fuga, che è quella di cui stavamo un po' parlando, cioè l'idea di scappare altrove, di cambiare paese, relazione, altitudine, lavoro, sperando che altrove sia meglio. E c'è anche però spesso un blocco del non abbastanza, il giovane che prova ma fallisce e che si paragona e si convince di non essere all'altezza e quindi fa fatica a rimettersi in gioco e a cambiare percorso. Eppure sotto tutte queste reazioni ci possono essere una domanda che forse non sempre viene tirata fuori, che è quello di chiedersi se vale la pena lottare, se non so bene dove tutto questo mi in qualche modo mi porterà.
C'è qualcosa che prima ha detto e che mi ha sorpreso, mi ha colpito, ma è un'espressione, diciamo, credo importante anche e che non va trascurata e vorrei che lei la specificasse, la spiegasse meglio. Lei ha detto forse oggi i giovani più che cercare di diventare qualcuno cercano qualcosa.
Ecco, il contrario, più di cercare
cioè, cercano qualcuno.
Di diventare qualcuno nel proprio campo.
Di diventare qualcuno.
Quindi di guadagnare padronanza, di essere riconosciuto come un'alta professionalità nel campo che scelgono. Quindi non si accontentano più
del cercare
del
qualcosa.
Esatto.
Ecco, era questa la differenza. Quindi non si accontentano più del trovare qualcosa, va bene un po' tutto,
esatto.
Ma
vogliono diventare qualcuno nel
Voglio diventare campo. Qualcuno o qualcuna nel proprio campo.
Esatto.
E in questi casi come si affronta poi la possibile delusione, il possibile insuccesso?
E qui è anche un po' il lavoro che succede, che dipende anche dall'entourage che questo giovane ha intorno, no? Il ruolo che anche i genitori riescono a giocare. Perché il mancato successo a volte merita anche un'analisi senza diventare una condanna o un giudizio, perché ricordiamoci che il ragazzo o la ragazza che ha fallito, che quindi non ha raggiunto i passaggi che aveva un po' costruito nel suo percorso futuro, porta dentro di sé un vissuto anche di vergogna, e quindi se questo viene assommato magari a una visione del genitore, un po' di accusa, è chiaro che si ritira ulteriormente e quindi smette proprio di lottare.
Sì, allora questo è il quadro emotivo psicologico che riguarda sicuramente diversi giovani, ragazze, ragazzi, insomma giovani che stanno affrontando un percorso scolastico, formativo, di tirocinio, di studio anche, e che poi si affacceranno a quella che magari è una scuola superiore, poi l'università, il Politecnico, altre scuole di vario tipo e di vario genere, e poi alla fine l'aspirazione, la speranza anche di trovare un posto di lavoro, di trovare un impiego. Allora, tutto questo ci è servito, tutto quello che ha detto Mara Foppoli, per inquadrare l'argomento da un punto di vista psicologico, però appunto con Massimo Gianasci Borgna mi piacerebbe capire un po' il ruolo dell'orientatore professionale, e so che il nostro pubblico è sempre molto attento e anche ricettivo su quello che fanno gli orientatori professionali. Allora Massimo Gianasci, veniamo al tipo di suggerimenti, di indicazioni, di rassicurazioni che voi date ai giovani e alle famiglie sul futuro formativo, scolastico e professionale di chi inizia a pensare ad una certa età ad un posto di lavoro, però possibilmente magari in Ticino.
Ecco, grazie mille. Tra l'altro ho trovato molto interessante l'intervento di prima, tutto il concetto di questo errore, di questa pressione che sicuramente giocano un ruolo importante. Da parte nostra, beh, un aspetto forse fondamentale da mettere come premessa è il fatto che noi entriamo nella dinamica di consulenza con un approccio situazione per situazione, caso per caso. Che cosa vuol dire? Che l'approccio è incentrato sulla persona, se parliamo del giovane, della persona inserita in un sistema, quindi famiglia, e da lì proprio si costruiscono un po' quelli che sono le indicazioni e tutti i suggerimenti in base ai bisogni che emergono, i dubbi e le paure, se ce ne sono. Quindi un primo aspetto è proprio questo, dire alle famiglie che comunque come servizio noi siamo un servizio di supporto facoltativo, però ci siamo e siamo a disposizione, siamo presenti nelle scuole medie, ma esistiamo anche dopo, non è che scompariamo, ci siamo anche per chi sta facendo un apprendistato, piuttosto che sta studiando o addirittura anche lavorando. Un altro aspetto magari importante, e questo si ricollega alla pressione, no, della quale parlavamo prima, è il fatto che a volte si mette su questa prima scelta tantissima pressione, moltissima, no? C'è un po' il concetto è la scelta della mia vita, poi farò quello tutta la vita. In realtà tante volte questo non è poi il caso, nel senso che è spesso e volentieri una prima scelta. No, siamo poi inseriti in un sistema formativo che fortunatamente è permeabile, non è così dappertutto, quindi abbiamo un sistema che permette anche di cambiare direzione a un certo momento se necessario, permette anche in realtà a un certo momento di rivalutarsi, di dire aspetta, sono arrivato a questo punto qua, ma adesso cosa faccio? Sono confrontato con un fallimento. Il fallimento è tante volte visto subito come molto negativo e non sto dicendo che non lo sia, però all'interno del fallimento tante volte noi troviamo tante informazioni su di noi, quindi è importantissimo valorizzare quell'esperienza negativa, cioè bisogna riuscire a trovare un modo per valorizzarle. Tante volte ho imparato qualcosa di me, ho scoperto i miei limiti, banalmente ho imparato che questo non mi interessa così tanto, o che la prossima volta, in quella situazione lì mi potrei comportare in un modo diverso, anticipare i tempi, eccetera. Quindi anche tutti questi elementi. Dopo è chiaro, viviamo in un contesto che è sicuramente complesso, segnato dalla concorrenza a vari livelli, in vari momenti, dalla digitalizzazione, ci sono tutti dei mega trend globali che però non si capisce, no, tanto bene dove vanno, le cose cambiano molto in fretta, e lì forse mi riallaccio al discorso sui giovani che non hanno desiderio, che non sanno bene cos'è questo futuro, cos'è, perché lo percepiscono come molto incerto, no? E a volte anche l'adulto, e qui non mi rivolgo unicamente ai genitori, ma in generale un po' la società tutta, no, al noi, l'adulto è anche parecchio negativo, e caricare tante volte questa negatività, no, sui giovani, ha questo effetto qua, che beh, ma se tutto è nero, perché io devo fare lo sforzo di vedere bianco? E allora mi faccio anche un po' trascinare. Questo è un rischio che noi tutti corriamo, che dopo, ripeto, la realtà è complessa, questo senza ombra di dubbio.
E lo sappiamo che la realtà è complessa, però è una domanda da fare ad entrambi, a Marafoppoli e a Massimo Genasci Borgna. Massimo Genasci Borgna ha parlato, ma sì, sappiamo che il futuro è incerto. Io dico alt, un momento, oggi siamo nell'epoca delle certezze, con l'intelligenza artificiale noi mettiamo una parola e abbiamo un trattato di cose che immediatamente dopo un secondo sappiamo. Pretendiamo dalla tecnologia delle certezze, allora io dico e vi chiedo, Marafoppoli, i genitori sono ancora disposti ad affrontare le incertezze che inevitabilmente ci sono poi nella vita reale, oppure vogliono le certezze perché dalla tecnologia, dal telefonino, dall'intelligenza artificiale abbiamo solo cose certe, poi tra virgolette bisogna vedere come sono certe.
Sì, infatti, capisce la mia domanda? Questa certezza bisogna vedere l'attendibilità, diciamo che abbiamo una forma di risposta alle nostre quesiti data dall'intelligenza artificiale, poi bisogna vedere quanto poi è attendibile e vera.
Sì, ma al di là di questo,
però è vero,
i genitori
che
giovani oggi come si pongono di fronte al futuro incerto?
Si pongono con magari a volte i loro modelli vincenti, che erano fatti con la frase ai miei tempi avevo già un lavoro, avevo già una casa, avevo già un figlio, però è vero che quei tempi lì non ci sono più e questo è quello che rende questo tipo di certezze obsolete, perché il mondo cambia e cambia tanto velocemente, spesso ci accorgiamo dopo che è già cambiato.
Sì, però
e non lo riusciamo più a prevedere, non è più così prevedibile come
sì, no, questo è chiaro, l'ho detto già io nella mia domanda, ma allora Massimo Genasci Borgna, siamo ancora disposti ad accettare le incertezze del mondo, il fatto che possiamo anche non sapere mio figlio dove, come, cosa farà fra un anno, fra due, fra tre, cioè oggi si pretende sempre tutto e soprattutto, anche se non c'è la certezza, spesso nell'era del complottismo si dà la colpa a qualcun altro che è responsabile dell'insuccesso di mio figlio o di mia figlia. Allora voi, come ufficio dell'orientamento scolastico e professionale, come state vivendo quest'epoca?
Allora, è un'epoca che io chiamo un po' l'epoca dell'informazione, no? Senza dargli un connotato né positivo né negativo, c'è tantissima informazione, non siamo più tanto nell'epoca delle cose, quindi quelle cose che ti davano degli appigli, no? Queste cose concrete, tutto molto, molto volubile, molto rapido. Lì il paradigma in orientamento in realtà è differente, nel senso che oggi noi parliamo di competenze di gestione di carriera. Che cosa sono le competenze di gestione di carriera? Sono tutte quelle competenze che mi permettono di essere in grado di anticipare quella che può essere la mia carriera, di analizzare il mio percorso, di sviluppare quelle competenze, le famose soft skills, che possono essere valide per orientare la mia carriera e anche essere interessante dal punto di vista dell'impiegabilità, no? Quindi in un mondo che possiamo vederlo in due modi, no? È incerto, dall'altro potremmo vederlo come un mondo che mi offre però delle opportunità che io non conosco. Essere in grado di poter vedere queste opportunità, quindi allenarmi a questo aspetto, essere pronto al cambiamento, diventa poi invece uno strumento molto valido, un'arma nel mio arsenale che mi permette di gestire. Tutto questo è molto bello nella teoria, nella pratica è molto più complicato, chiaramente, soprattutto un discorso che magari regge bene con un adulto, ma con un ragazzo giovane è molto difficile, no? Quindi è proprio questo aspetto del dirsi, beh, ma cominciamo a fare questo primo passo, cerchiamo di vedere come vanno le cose e di costruire il nostro percorso. È chiaro che l'incertezza è un elemento che l'essere umano tollera molto poco, questo lo sappiamo.
È d'accordo con me?
Sicuramente. Riguardo al fatto che l'incertezza è poco tollerata?
Eh sì.
Certo, è poco tollerata.
È sempre meno tollerata, si vogliono risposte certe, decise, determinate su ogni cosa e soprattutto sicure, precise, ma non si può sempre avere delle risposte sicure, precise.
Esattamente, esattamente, perché appunto il mondo evolve rispetto a una volta anche più rapidamente, quindi cambiano più in fretta anche dei paradigmi. Quello che deve essere un po' la bussola è proprio il fatto di essere in grado di riuscire a governare la propria nave di sé all'interno di questo contesto nuovo.
Sì, allora deve governare la nave, però il giovane Marafoppoli, perché essere pronti al cambiamento, sì, è uno slogan, lo diciamo tutti. Poi io sorrido perché avendo a che fare con molti genitori nell'ambito del calcio, alcuni genitori poi sostengono, mi dicono molto sicuri, molto decisi, no, mio figlio è comunque pronto al cambiamento, lui nella vita non ha problemi, dico va bene. Poi dopo 2 ore dico l'allenamento non è oggi, lo spostiamo domani perché il campo non c'è. Ma come? L'allenamento lo come facciamo che non è martedì ma è mercoledì l'allenamento? Come facciamo che la partita è anticipata di un'ora? Cioè poi la realtà è questa,
E no, ci
cioè, un conto la teoria giustissima che state spiegando al nostro pubblico, poi un conto la realtà che voi due vedete bene, lei e suo collega ospite Massimo Borgna, Genasci Borgna.
Che la routine genera prevedibilità e genera certezza. Quando questa non c'è, non possiamo neanche promettere ai nostri ragazzi che il mondo sarà facile, perché non è così. E forse quello che possiamo aiutare a fare è aiutarli a dare una direzione, non solo la promessa di successo, perché il lavoro, lo studio, le relazioni non devono solo funzionare, ma devono risuonare rispetto a chi sono loro, rispetto a quello che hanno, le idee che si stanno un po' facendo e anche le prove che stanno facendo in questo mondo, le abilità che hanno avuto modo di sviluppare.
D'accordo, va bene, questa è la teoria. Però lei prima diceva, oggi i giovani cercano di diventare qualcuno. A me fa un po' paura che un ragazzo delle scuole medie voglia diventare qualcuno. Ragazzo, calma, ne hai da fare di strada. Pedala!
Questa pazienza,
certo, lo dico
della gavetta.
Dall'alto della mia età e della mia anzianità. Però di solito lo dico anche ai ragazzi, voglio diventare come Maradona, come Messi o come Yamal. Ragazzo, calma, devi farne gli allenamenti. A me quel diventare qualcuno, mi scusi Marafoppoli, spaventa un po', inquieta anche in un certo senso. Preferisco il più ingenuo, ma sto cercando qualcosa da fare per il futuro. Vado dall'orientatore che magari mi darà qualche consiglio.
Noi la vediamo così, ma loro non tanto così, perché loro hanno brava di arrivare senza far fatica. Non è che c'è la famosa gavetta che si faceva una volta, che era anche una crescita graduale, in qualche modo non sempre viene presa in considerazione, quindi
questa
ambizione che mangia le competenze.
Questo è il primo problema, allora.
Però è anche vero che non sono così in grado di vedere questo loro aspetto, bisogna portarli un po' a capire, no? Che effettivamente
il diventare qualcuno, tutti diventano qualcuno, cioè attenzione, voglio diventare qualcuno, ragazzo, ragazza, calma, cioè uno di strada ne hai tanta ancora da fare, poi vediamo, ecco qui è interessante sentire il responsabile dell'ufficio dell'orientamento scolastico professionale sul diventare qualcuno, il cercare qualcosa, l'orientatore come si orienta lui stesso nell'orientare gli altri?
Domanda particolare la sua, mi piace. Allora, no, secondo me è molto importante partire da alcuni aspetti, nel senso che il nostro approccio è incentrato sulla persona, nel senso che noi partiamo dalla persona, quindi cerchiamo di capire lì dentro quali sono i bisogni, quali sono le aspettative, quali sono le ambizioni, quali sono i passi già intrapresi, quali sono le idee, se ce ne sono, che sono già presenti. E qui un aneddoto divertente, mi ricordo una consulenza, quando facevo ancora consulenze in scuola media, di un ragazzo, no? Lo accolgo, gli dico, ecco, chiamiamolo Marco, ecco, ciao Marco, come stai? Ecco, bene, come posso esserti utile? Lui mi risponde, io voglio fare, cito testualmente, i big money, no? Mi dice, io voglio fare i big money. Allora lì avrei potuto avere due posture diametralmente opposte, no? Nel senso dirgli...
Io gli avrei chiesto cos'è innanzitutto, ammetto la mia ignoranza, poi dopo...
No, vuol dire fare i soldi grossi.
Ah, fare i soldi grossi, poi dopo avrei usato le due posture di cui parla
milioni.
Lei, ecco, i milioni, va bene, ok.
I milioni. Big money.
Va bene.
Due posture, una è dirgli, senti ragazzo, un po' quello che diceva lei prima, no? Sì. Senti ragazzo, adesso vola basso e scriva i SAS, no? Come si dice?
Sì, chiaro.
Oppure, e lì però avrei rotto quella che è l'alleanza che si poteva costruire in quel momento lì, avrebbe detto, ecco qua un altro che non mi prende sul serio, e io magari sono serio o magari sto provocando, questo non lo so, però ecco un altro adulto che non mi prende sul serio. E invece gli ho detto, ok, interessante, e come pensavi di fare questi big money, no? E mi fa, non lo so, però ho questo obiettivo qua. Ed ecco che lì però si apre una porta. Lì si apre una porta che noi come orientatori e orientatrici, ma sicuramente anche la psicologa lì studio, d'accordo, nella quale noi possiamo creare un contatto, un aggancio e aprire una relazione su questa cosa qua. Perché in fondo, per quanto possa essere magari infantile, eccetera, è comunque un desiderio, è comunque un movimento, anche una provocazione, che però sappiamo che nascondono poi delle verità, no? E quindi da lì si può partire e cercare, poi il nostro compito è quello anche di fare delle prove di realtà, comunque attraverso di costruire un progetto che sia realista e realizzabile, oltre che stimolante e motivante, no? Quindi ecco, visto che chiedeva degli approcci un po' più pratici, io una situazione del genere di appunto ambizione molto grande l'avrei affrontata in un modo del genere.
Ecco, è sicuramente una reazione la sua, è un modo di comportarsi intelligente, assolutamente anche di buon senso. Però stiamo sempre nel concreto, Marafoppoli. No, faccio la domanda. Allora, gli apriamo la porta, gli apriamo il percorso alla ragazza, vuol fare milioni. Poi però il ragazzo si accorge cammin facendo che anche no, insomma, non è così facile. Allora, tutto bene per quanto riguarda la premessa iniziale, lo abbiamo ascoltato, siamo andati incontro a quella che era magari una provocazione, però magari anche un suo desiderio, molto ragionato, molto anche voluto, onesto e sincero. Ma poi, durante il cammino, come lo si orienta? Lei e lui, orientatore, cominciamo da lei, psicologa,
psicoterapeuta. No, diciamo che c'è un fatto che sta condizionando tanto le menti di questa generazione, che sono i messaggi che vedono sui Reels, i video che vedono sui social, che occupano davvero tantissimo del loro tempo libero, quindi non c'è più un tempo per pensare al futuro, ma quello che propongono sono dei momenti, dei modi, delle modalità dove il big money è aperto a tutto, è veloce, non è necessario sviluppare competenze, quasi quasi ci sono un po' delle interviste che ho visto negli ultimi mesi dove anche il ruolo della scuola, della preparazione in qualche modo è di intralcio, fa perdere tempo e purtroppo questo tipo di condizionamento in qualche modo influenza soprattutto i ragazzi che sono adesso alle medie e crea dei modelli in qualche modo poco aderenti con la fatica, con il andare avanti gradualmente, con il senso di realtà di cui parlava il collega.
Capisco, però lei ha detto una cosa che mi allarma e mi inquieta. Non c'è più un tempo per pensare al futuro. La scuola è il luogo ideale per pensare al futuro, ma lo deve pensare la scuola o lo si deve pensare il futuro, e penso alle allieve e agli allievi, con calma, con i tempi giusti. Non possiamo più permetterci oggi di dire non c'è più un tempo per pensare al futuro. La scuola deve rimanere ancora quel luogo, Massimo Genasci Borgna, privilegiato per pensare al futuro. Quindi se io vado dall'orientatore e faccio la terza media, è anche normale che l'orientatore non mi dia una risposta dopo 2 minuti. Lasciatemi un po' di tempo a me orientatore e lasciamo un po' di tempo al ragazzo o alla ragazza di maturare quella che è una speranza, un sogno, quello che è un sogno, quello che è un legittimo desiderio. Massimo Genasci, mi segue?
Assolutamente sì, e sono pienamente d'accordo, nel senso che a volte reinserisco i genitori, ma comunque l'adulto in generale, rispetto al giovane andiamo a due velocità, nel senso che l'adulto tendenzialmente è più rapido nel prendere decisioni, anche di questo tipo, perché c'è già passato, magari poi con tutto il suo vissuto, che è da prendere fortemente in considerazione, quindi è influenzato dal suo vissuto, e magari arriva più rapidamente a quella che per lui è la conclusione, tipo fare questo, piuttosto io vedrei mio figlio fare questo piuttosto che quell'altro, il mio allievo, eccetera. Quello che però dobbiamo tenere conto è che la decisione deve essere poi maturata dal giovane, quindi che deve avere questo tempo che per lui è tendenzialmente più lungo rispetto a quello dell'adulto, proprio per maturare, per provare, per riflettere, per ragionare.
Per sbagliare anche.
Per sbagliare, per l'esempio dello stage, no? A volte arrivano, non so, per esempio informatico, voglio fare l'informatico, mi piace tantissimo, i videogiochi, eccetera, no? Poi dici, ok, perfetto, va bene, cioè, capisci già che magari c'è una visione non proprio allineata con quello che poi troveranno in apprendistato, no? Perché c'è molto il mito del videogioco lì, che poi ci arrivi dopo in quel mondo, però prima c'è un prima che devi esserne consapevole, allora vanno a fare lo stage, fanno un po' una prova di realtà e si dicono, ah ok, adesso ho capito meglio, no beh, comunque è interessante, è un percorso che mi piace, oppure dicono, no, mica tanto, quindi hanno bisogno di tutte queste fasi, che noi in orientamento, in accompagnamento, è proprio il nostro compito è proprio quello di accompagnarli attraverso queste fasi, che gli permettono poi di essere in grado di prendere una prima decisione che sia il più possibile consapevole. Non sarà l'ultima che prenderanno, questo è chiaro.
Certo, io mi ricordo che tra l'altro in passato ho fatto l'inviato per tantissimi anni da Expo Professioni ed era molto bello avere a che fare con i giovani, molto bello vederli all'opera, soprattutto vederli all'opera, che facevano, non solo che guardavano, ma che facevano. Poi dopo varie discussioni Massimo Gianasci con alcune sue colleghe, alcuni suoi colleghi, mi è stato detto che Expo Professioni il concetto era caduto e fate altro oggi, giusto? Per essere anche poi chiari e precisi col pubblico.
Sì, assolutamente. Beh, un'occasione questa, un assist che mi dà. Adesso c'è il progetto Mille Strade, che è una fiera, se vogliamo, è diffusa delle professioni, solitamente legata a settori o comunque a quelli che possono essere dei centri professionali, dove i giovani possono recarsi per scoprire, ed è aperta a tutti, famiglie, giovani, qualsiasi età, per scoprire quello che la formazione professionale ha da offrire. All'interno di questo programma c'è un'iniziativa interessante che al momento è fase pilota a Lugano, che si chiama Orient Express, dove praticamente noi coinvolgiamo delle aziende o delle associazioni professionali attive nella regione del Luganese e organizziamo una fiera dove invitiamo poi tutti gli allievi di terza media delle scuole medie del Luganese. Quindi questa è una bella opportunità anche per capire un po' quello che il territorio ha effettivamente da offrire.
Certo, è importante. Proprio due settimane fa, era mercoledì pomeriggio, ho accompagnato un gruppo di 20 bambini di quinta elementare, quindi del 2014, 11 anni, qui nei nostri studi di Comano, per un giro con ovviamente la collega esperta che faceva da guida, per un giro su tutto quello che è RSI, su tutto quello che è radio, televisione, soprattutto tecnologie, web, portale, eccetera, eccetera. I ragazzi comunque marafopoli sono curiosi, anche perché poi noi alla RSI offriamo tante professioni e c'è questa curiosità in loro e soprattutto c'è questa voglia di sperimentare. Allora, da un lato la curiosità dei ragazzi, la voglia di sperimentare, di capire, la voglia anche di scoprire, dall'altra però magari in qualche caso l'aspettativa forte del genitore, devi già decidere, devi già dirmi cosa vuoi fare e soprattutto l'orientatore deve dirmi se lì possiamo trovare un posto.
No, no, ma certo che il valore dell'esperienza diretta, come vedere gli studi,
vedere un microfono sì, e parlare
non
a un
online,
microfono.
Ma in diretta, ecco. È chiaro che amplia un po' l'idea, l'immaginazione che uno può fare, anziché essere imbottiti da una serie di reel senza neanche l'idea di poter pensare a quello che uno vede, ma semplicemente scorrendoli col pollice. È chiaro che è tutta un'altra cosa rispetto alla formazione del futuro, no? Allora il fatto di fare queste esperienze dirette, anche in questo periodo mi stanno chiamando un sacco di persone che vogliono fare il tirocino e lo stage, sono tutti elementi molto importanti perché permettono di capire se l'idea che mi sono fatta della professione è davvero che mi corrisponde come persona, e però non sono sempre così facili e accessibili forse.
No, appunto, Massimo Gianasci Borgna, non tutto è facile, laddove invece magari si aprono anche delle strade interessanti di apprendistato, di tirocinio, di prova anche di un mestiere, poi però si tratta un bel giorno di concretizzare e lì poi possono presentarsi dei problemi, anche voi non potete promettere se non siete sicuri di...
Ma non si può promettere, anche perché nessuno può essere sicuro di, ci sono molti fattori, ci sono dei fattori, beh, banalmente li vediamo tutti, quelli piuttosto economici, quindi dei settori che vanno di più o di meno in base alla situazione economica generale, quindi che richiedono posti, e poi ci sono anche dei fattori personali della persona stessa, che influiscono per esempio su quello che è poi il colloquio, ad esempio, quindi determinati tipi di personalità o di approcci che possono essere più o meno interessanti per quel settore professionale dove magari c'è già una grande competizione. E poi invece sappiamo che ci sono dei settori in Ticino, non solo a livello di apprendistato, dove invece i posti per esempio rimangono e altri invece che vanno assolutamente, assolutamente a ruba. Quindi anche questo aspetto, no, della domanda e dell'offerta. Che non sono uguali, che non si completano perfettamente, che genera comunque tutto poi una serie di momenti di competizione che rendono incerto poi l'accesso a quello che è il mondo del lavoro. Quello che è importante però è che la persona, che sia il giovane, che sia l'adulto, abbia quegli strumenti, abbia quelle informazioni, abbia quel training, quell'allenamento anche che può essere utile proprio per affrontare l'entrata nel mondo del lavoro.
Ecco, ma c'è la consapevolezza di magari entrare in un mondo del lavoro che non era o che non è quello sperato? Quindi, Massimo Giannacci, il fatto di comunque anche affrontare dei problemi, delle difficoltà, degli insuccessi e magari anche un trasferimento fuori cantone, un lavoro fuori cantone, perché qui in Ticino, nella Svizzera italiana, non abbiamo quel tipo di lavoro. C'è questa disponibilità e questa accettazione, oppure si parte già dal presupposto di ma io voglio trovare qualcosa vicino a casa perché mi è più comodo, è più comodo ai miei genitori?
C'è un po' di tutto. Da un lato abbiamo la famiglia che magari è la prima a spingere per dire: ah, ma ho sentito che quel datore di lavoro lì poi fa fare 6 mesi nella sua filiale in Svizzera interna. Questa è una cosa molto bella che mi interessa, no? Perché so che è importante un domani anche magari uscire per poi rientrare in Ticino con del know-how, con delle competenze di un certo tipo, perché in quel settore lì può essere interessante, no? Quindi c'è questa mentalità, oppure c'è anche un altro genere di mentalità, non sto dicendo che una è meglio dell'altra, bisogna prendere atto semplicemente di queste cose, dove dice no, io preferisco in realtà un posto che sia magari più vicino a casa, eccetera. Quello che magari, quello che noi rendiamo sempre attenti è che bisogna mettere quella volontà nella giusta classifica delle priorità, perché se io la metto al primo posto, è un po' come se mettessi al primo posto, io faccio quello che fanno i miei amici perché mi piace stare con loro. Io vado lì perché ce l'ho sotto casa, no? Quindi è tutta una serie di comodità. Il problema è che il fatto che sia sotto casa, se poi questo lavoro non ti piace, questa scuola non ti interessa, questa scuola è troppo, chiede troppo a te perché a te non interessa così tanto, eccetera, eccetera, ecco che diventa un fattore di abbandono, chiaramente, e magari anche di sofferenza.
Certo, qualcuno dice l'abbandono, però è anche che certe scuole, deriva dal fatto che certe scuole creano e mettono come presupposto, come premessa, degli esami molto selettivi, SUPSI, 400 candidature per 80 posti, 200 franchi la tassa per ogni esame, non è un modo di scoraggiare gli autoctoni a proseguire negli studi? Quanto ha guadagnato la SUPSI per questi esami negli anni? Inoltre, quanti fuori frontiera, frontalieri sono ammessi a questa scuola in percentuale? I nostri giovani si sentono discriminati e qui torniamo al solito discorso, peraltro anche in parte giustificato, dei quasi 80.000 frontalieri che lavorano in Ticino, altro che andare a formarsi in altri cantoni. Il problema del Ticino è il problema che abbiamo troppi frontalieri che occupano posti che poi potrebbero essere occupati magari da qualche nostro ragazzo che, o ragazza che è nata, è cresciuta e ha fatto la sua formazione scolastica in Ticino. Insomma, si arriva poi ancora a quei discorsi di carattere economico, di carattere politico, che è giusto anche fare e non dimenticare, insomma, sono sempre lì sullo sfondo. Allora, 076 321 1113 per i vostri messaggi, perché dobbiamo ricordarci che siete voi che con noi fate le trasmissioni, quindi siamo volentieri a disposizione per domande, riflessioni, commenti, considerazioni, anche critiche, oppure chiamateci in diretta allo 0848 030808. C'è un messaggio vocale che mi piacerebbe ascoltare di Leila. Adesso lo vado a prendere e vediamo se Leila la ascoltiamo.
Buongiorno, a me manca un punto fondamentale in tutta questa analisi che è il percorso della ricerca della felicità. Quindi, se i ragazzi hanno questo scopo di raggiungere la felicità, al momento che l'hanno raggiunta, qualsiasi delusione che è successa nel percorso è servita per arrivare a quel momento. Quindi io sono dell'idea che i giovani devono essere stimolati a ricercare la felicità, a ricercare questa sensazione di benessere personale, perché al momento quando la si trova tutto ha avuto la sua ragione. Quindi assolutamente un punto fondamentale, né si cerca un qualcosa di materiale, né si cerca un posto più in alto, ma si dovrebbe cercare la felicità e poi tutto è risolto.
Allora, sulla carta ha ragione la signora, per carità, no, non fa una grinza al suo discorso, Massimo Genasci Borgna, però poi la Realpolitik ci dice che è un po' un sogno, ecco questo, per tanti ragazzi, sì, è bello, sarebbe bello se il mondo fosse così, ma non è così, Massimo Genasci.
Allora, è molto bello quello che ha detto la signora e lo condivido, nel senso che la ricerca di quella che è la felicità o comunque di un benessere dovrebbe essere una di quelle stelle del firmamento da tenere sott'occhio, che un po' guidano, no, la nostra rotta, ritorno alla metafora della nave, perché è importante questa cosa effettivamente. Dopo è chiaro che assieme a quella bisogna riuscire a creare una réunion, un collegamento con quello che poi la realtà mi propone, però non per forza le due cose si escludono e quindi la ricerca di entrambe le cose o la ricerca di una all'interno dell'altra, penso alla felicità all'interno di quello che può essere la propria carriera, sia un qualcosa al quale tendere in un certo modo, di ricordarsi di tendere a questo, sì, in questo senso sì.
Si può essere felici anche se non si è trovati, se non si è trovato la strada del percorso scolastico, formativo, poi professionale, la strada giusta, il percorso giusto? Si può comunque con la felicità ovviare degli insuccessi, a delle frustrazioni, a delle delusioni?
Ma allora, secondo me il discorso è un po' questo, nel senso che se io cerco dei motivi all'interno del lavoro che io faccio, per i quali essere orgoglioso, felice, che sono significativi per me, che mi danno un senso, nel quale io vedo un senso, ecco che poi è più facile andare in quella direzione lì. Certo che sì, a un certo momento, noi lo vediamo a volte, no, con le persone magari over 40 che vengono da noi, che sono diversi anni che questo senso non lo vedono più. E questo senso non lo trovano più.
E si può capire la loro delusione. Io non voglio dire non dovete essere delusi, frustrati, abbacchiati.
Assolutamente
è condivisibile la loro.
Anche perché tante volte si va avanti per dei motivi che sono un
il
po'
loro
degli sconforto. Obblighi. Uno ha
certo,
degli
certo.
impegni. Io ho una famiglia, ho un mutuo, ho diverse attività, quindi mi sento anche. Sono anche obbligato, no, a un certo momento ad andare avanti, arriva però un momento nel quale può essere una buona cosa comunque porsi delle domande, riflettere insieme magari a un professionista e vedere se effettivamente magari non mi sta sfuggendo qualche opportunità, oppure di riprendere consapevolezza di quello che sto facendo o cercare un significato in quello che faccio, e se non c'è, cercare quali possono essere delle alternative che mi permettono però poi di rispettare quelli che sono un po' i doveri che la mia vita mi impone.
Certo, quindi più che certezze, andare avanti a certezze, con certezze, rilanciare, riproporre, rivalorizzare, diciamo così, la qualità del dubbio. Qualche dubbio è giusto che me lo pongo, Massimo Genasci Borgna, qualche dubbio per poi altre magari strade che possono aprirsi, ecco, qualche dubbio su quello che ho fatto, che sto facendo e poi qualche ragionevole dubbio.
Ma anche interrogarsi ogni tanto.
Difatti,
no? Su che cosa è stato
chiedersi.
Fatto, cosa ho fatto io, chi sono io, dove sono, quali sono le mie competenze, dov'è che sono effettivamente. A volte la sensazione è che si viva un po' la vita surfando, cavalcando l'onda, no? Non ci si ferma mai, anche il discorso di prima del fermarsi.
Sì, ma oltre che il discorso di prima del fermarsi, anche il discorso del diventare qualcuno, calma, cioè ai 13 anni, ai 14 anni, il diventare qualcuno, ecco, fermati, magari sì, magari no, ecco, mi segue Massimo Genasci?
Sì, magari sì, magari no, può essere non deve essere per forza un obiettivo, ma può essere un elemento della tua riflessione, un'ambizione, una persona che può essere un motore, però deve essere un motore consapevole di quanto magari è difficile realizzarlo, no? Adesso penso alla mia adolescenza, era, non so, diventare calciatore professionista o giocatore di hockey professionista, comunque sportivo professionista, però quanti effettivamente poi veramente arrivano a quel punto e vivono di quel punto? Questo non vuol dire
Non
che è
impegnarsi.
difficile di non quantomeno provarci, ma di avere in testa comunque quelle che possono essere anche delle alternative, anche delle altre possibilità, che magari non è l'unico modo per avere successo o per essere felice, non è per forza magari quello, ma ci possono essere degli altri ambiti nella mia vita che mi possono rendere altrettanto appagato.
I famosi piani B, piani C, piani D, piani E. Massimo Borgna, Genasci Borgna, io la ringrazio per essere stato con noi. La regia mi dice che la devo congedare. Ricordo, lei è il capo dell'ufficio dell'orientamento scolastico e professionale. Credo che è stato arricchente discutere di un tema sul quale con lui, con Massimo Genasci, sicuramente si dovrà riprendere. Lo riattualizzeremo, lo riapprofondiremo. Perché di elementi credo ne sono stati messi diversi sul piatto. Grazie, buona giornata.
Grazie a voi per l'opportunità.
Grazie
Buon
a
lavoro.
lei, davvero, grazie mille, buon lavoro. Allora, tante cose abbiamo detto, Mara
Sì,
Foppoli.
una cosa che vorrei riprendere, che credo sia importante, è proprio questa ricerca di senso, perché effettivamente delle persone che magari si sono appena laureate, cominciano a lavorare e poi non trovano un senso nel lavoro che fanno, nonostante magari ci possano essere degli elementi di una buona retribuzione, delle buone soddisfazioni, ma il lavoro che si ritrovano poi a fare, magari anche dopo 10 anni, in qualche modo gli dà questo senso di svuotamento e non li nutre assolutamente. Questa cosa succede perché effettivamente la persona va in crisi e a quel punto si ritrova magari con un percorso fatto, ma che non rispecchia la persona che è. E quindi diventa difficile riuscire ad integrare e andare verso quella felicità di cui parlava la nostra ascoltatrice.
Certo, allora la crisi, le crisi riguardano comunque dei ragazzi, lo sappiamo, tanti sono costretti a partire, tanti poi si ammalano anche, sappiamo che sono in aumento le malattie, le patologie psichiche e psicologiche che riguardano molti, moltissimi giovani. Allora, la presa a carico?
E qui è importante sicuramente farsi aiutare quando si vede, si ha questa perdita di senso, si ha questa mancanza di sentirsi bene anche nel momento in cui si comincia a lavorare e anche vedere quanto è la motivazione che ci fa alzare tutte le mattine dal letto. In qualche modo è difficile a volte accettare questo senso di svuotamento che poi diventa anche sempre più bloccante per la persona e per la sua vitalità. Forse ci dovremmo fare di più la domanda: ma cos'è che mi rende viva? Cos'è che mi rende vivo nelle cose che io faccio? Perché a volte su questa domanda ce la facciamo forse troppo poco.
E poi è una società dei paradossi, perché lei parlava, Mara Foppoli, di un senso di svuotamento, però è una società bulimica che ci dà un sacco di cose, un sacco di immagini, di video, di opportunità, sappiamo, di informazioni, sappiamo tutto e più di tutto, eppure lei mi dice però i giovani hanno, può capitare che abbiano un senso di svuotamento.
Eh sì, perché se io non so nutrirmi o comunque non riesco a nutrirmi delle cose che ho, è come se non le avessi.
E quindi? Come
E quindi devo forse
fare ad
imparare.
averle? O a riprendersele o a capire che le potrei avere magari con delle strade, dei percorsi, dei cammini che possono essere cammini anche arricchenti sul piano personale?
E qui effettivamente è importante anche capire ed aprire un discorso, un dialogo nella relazione che io ho con me stesso, nella mia onestà, in qualche modo, nel capire cosa mi piace e cosa non mi piace del tuo lavoro attuale, quindi anche rimettersi in gioco, come diceva il collega, effettivamente può aprire nuove opportunità, anche non sentirsi incastrato in una vita che non si desidera, perché non è quella che rispecchia magari quello che la persona è, diventa veramente importante.
Allora, è arrivata un'email che ho letto in questo momento, a me personalmente, però scriveteci anche via WhatsApp allo 076 321 1113 o anche allo 0848 0308 08 di un ascoltatore che scrive Qualcosa di interessante che in parte condivido, secondo me servono consigli di facile comprensione per genitori e figli sulla necessaria, lui parla, di necessaria mobilità mentale e geografica. Interessante questo aspetto. Su una indispensabile pedagogia dello sforzo, che è un po' quello che dicevamo anche con l'orientatore professionale, sugli apprendimenti linguistici necessari per lavorare con successo in Svizzera e in un mondo che cambia sempre più velocemente. Temi questi da sviluppare ed approfondire. Siamo d'accordo con lui, certo, dice delle cose assolutamente pertinenti, condivisibili.
Certo.
Però la necessaria mobilità mentale e geografica in un mondo che cambia rapidamente c'è sempre. O c'è di più
Ma
nel
devo
giovane o
dire
c'è di più
che
nel genitore questa mobilità mentale e geografica?
c'è da dire che per come è costruito il sistema svizzero è possibile veramente cambiare
Questo è
carriera
vero.
e magari attraverso dei passi laterali. Certo, bisogna essere informati, bisogna essere guidati e quindi il cambiamento è da noi reso possibile. È anche vero che forse c'è anche l'idea che sia una sola professione per tutta la vita, forse è un modello che bisogna un po' abbandonare, un po' perché ci sono delle nuove tecnologie che arrivano, che cambiano, cambieranno anche il nostro modo di lavorare e quindi dobbiamo anche essere pronti a cambiare i nostri paradigmi, perché può essere che verranno proprio sradicati.
Allora, dobbiamo essere pronti. Noi facciamo molti discorsi teorici che sono giusti sulla carta. Poi però la realtà è la realtà di una mamma che ci scrive: "Buongiorno, mia figlia vorrebbe fare un apprendistato come educatrice per l'infanzia. Bello." Ha fatto mesi di stage e decine di candidature, ma fra le risposte dicono che non hanno formatrici e quindi non niente, nulla. O prendono soltanto studenti o studentesse della SUPSI o della scuola SSPSSS. Quindi, se non hai fatto quelle scuole, già lì sei tagliato fuori. Molte educatrici sono comunque delle frontaliere. E questo ritorna al tema dei frontalieri. Un ragazzo, una ragazza o una famiglia vede che magari però prendono quella bravissima educatrice che però viene da Varese, da Como, da Monza, da Milano e non prendono mia figlia che magari avrebbe le stesse qualità, le stesse conoscenze e le stesse competenze di quella persona che arriva dall'Italia che è frontaliere o frontaliera. Allora, in questi casi cosa dice la psicoterapeuta?
Ma
Molto
qua è
concretamente,
anche vero
senza fare
che
troppe teorie.
forse bisogna aprirsi a creare nuovi spazi laddove sono chiusi o non ce ne sono proprio. Effettivamente, magari un giovane si trova ad avere una formazione e forse poca capacità imprenditoriale, però ci sono anche delle strutture che aiutano ad aprire nuove realtà imprenditoriali anche
Ma
piccole.
dovrebbe
Per
aprire
cui
questa ragazza un asilo nido lei?
da sola no,
Concretamente.
però concretamente forse laddove gli spazi mancano bisogna un po' riuscire a riunirsi magari non da soli ma in una struttura un po' più grande per aprire degli spazi, magari piccoli, non per tutti i giorni, per farsi anche un'esperienza e spostarsi a crearli questi spazi che mancano e che non sono accessibili, perché in realtà conosco molte mamme che hanno la difficoltà che non sanno dove mettere i propri figli perché c'è una penuria degli spazi. Quindi in questo caso bisogna un po' unire quello che non c'è con l'area un po' imprenditoriale e in questo forse bisognerebbe riuscire a dare più preparazione in questo anche ai ragazzi.
Più preparazione oppure l'autorità politica e politici più possibilità di fare gli imprenditori anche in Ticino? Perché poi questo secondo me è l'aspetto più importante. Certo, la preparazione, la mobilità mentale e geografica dei ragazzi, ma se non ci sono le basi, le premesse politiche, il
Ecco, io posso
substrato,
parlare per il mio caso, quindi
ovviamente, però è
però
inevitabile che si entra nel
è anche
tema,
vero
nel campo
che
economico e nel campo politico, perché qualcuno dice, ha ragione, riguardo il non dover rimanere incastrato in una vita che non ti appartiene, l'hai detto così, e non vuoi, perché magari uno non vuole quella vita, quali strumenti ha a disposizione una persona adulta, che vive da sola? Quindi famiglia monoparentale e che finanziariamente può contare solo su se stessa. la risposta della psicoterapeuta. Non la voglio mettere in difficoltà, però capisce, qui si sta confrontando la teoria con la pratica.
No, perché poi
e la realpolitik è questa.
Però arrivano anche questo tipo di pazienti che iniziano un percorso su di sé e poi trovano la loro strada, quindi non è che perché le condizioni sono queste sono precarie. Certo, bisogna aggiungerci quello che manca e che magari è un dato di realtà che nel territorio diventa necessario, quindi può essere anche delle competenze, possono anche essere smuovere quelli che sono anche i blocchi interiori.
I blocchi interiori, ma anche i blocchi della politica o i blocchi del tessuto economico, perché io capisco tutto quello che lei giustamente dice, perché riguarda la sua materia, quello che ha studiato e il suo vissuto, però poi chi non ha soldi o ne ha pochi, famiglie monoparentali, figli che hanno difficoltà magari a scuola e anche poi a trovare un posto di lavoro, è un po' difficile dirgli: ma tu non devi rimanere incastrato nella tua vita, sai, hai tanti altri strumenti a disposizione.
Ci sono anche delle strutture che in qualche modo fanno del coaching per i nuovi imprenditori, per aprire delle attività, e offrono davvero tanti strumenti pratici e che la persona può accedere. Quindi, unendo le due cose, questo poi crea nuovi spazi anche all'interno del territorio.
Allora, i messaggi sono interessanti e mi fa piacere, perché poi ci confrontiamo, a me poi piace moltissimo, lo sapete, confrontarmi con il paese reale, con chi scrive, con chi vive anche situazioni difficili, dure, complicate, anche magari di sofferenza. Allora, qualcuno dice: ho l'impressione che oggi ci siano troppe opzioni. Ogni epoca ha avuto le sue difficoltà, le sue caratteristiche, giusto? E penso che le strutture oggi a disposizione sono sufficienti e bisogna stimolare forse di più, ecco quello che diceva lei, l'iniziativa propria, la voglia di fare.
Esatto, e questo è anche un elemento. C'è da dire che le nuove generazioni non mettono così sempre al centro il lavoro, tant'è vero che vogliono guardare i lavori che sono part-time, che non hanno la stessa funzione strumentale che probabilmente le generazioni precedenti davano, e quindi questo è già un cambiamento che stanno portando nel loro piccolo e che anche le grandi aziende devono un po' tenere conto. Però è vero che laddove gli spazi non ci sono, magari bisogna costruire piccole realtà con una piccola microimprenditorialità che aiuta a fare in modo che poi le realtà si sviluppino.
Quando lei dice a un ragazzo, una ragazza, una famiglia, c'è sempre speranza, forza, lo dice convinta sempre?
No, ci sono dei momenti di crisi che uno si deve anche mettere in conto, perché un po' tutti abbiamo avuto dei momenti di crisi, e anche nei momenti di crisi credo sia importante la ricerca di un senso e di una direzione.
E la ricerca di un senso e di una direzione?
Di quello che si vuole realizzare.
Qualcuno dice poi: le autorità, però, se anche sei microimprenditore, non ti lasciano aprire gli spazi perché non hai le competenze. Poi ci sono anche le leggi con le quali
ti
devi confrontare.
Bisogna sviluppare le competenze. Chiaramente è un progetto, non è una cosa che è, cioè, una cosa è l'idea, una cosa è anche l'avere una risposta dal mercato, e poi ci sono anche le competenze, chiaramente.
Ovviamente, le competenze, le conoscenze e anche la voglia di fare, di mettersi in gioco. Però è importante
anche lottare, perché
anche
a un certo punto non è così semplice,
sapendo che però ci sono delle situazioni oggettivamente difficili e complicate. Mara Foppoli, psicoterapeuta Gestalt, grazie per essere stata
grazie
con noi
a
oggi a parlare di un tema che credo è di grande attualità, lo sarà sempre di più, il fatto che non sempre si può accontentare quelle che sono le speranze, i sogni e le aspirazioni dei ragazzi e delle ragazze, ma anche delle famiglie preoccupate che i loro figli, ai quali magari spesso si mettono troppe pressioni, possano trovare quello che una volta era il classico posto fisso vicino a casa. Quindi la scelta della professione, il conseguente approdo in un mercato del lavoro appunto ogni tanto anche piuttosto complicato. Grazie, alla prossima, buona giornata, buon pomeriggio a voi e a domani con un'altra consulenza.